Parerei in questo momento lì, avrei un attimino paura su quello che viene scritto sulla delibera, perché non si capisce bene, non è ben definito il passaggio di prelazione e così via in base alla normativa preesistente. Quindi diciamo anche su questo riteniamo che l'atto sia fatto molto male. Fermo restando poi che c'è la questione del debito fuori bilancio, sindaco, qualcuno forse ha fatto una battuta, ma io penso che potrebbe essere realistica, che con questa vendita noi andremmo a coprire i debiti fuori bilancio, forse della Flaviacque, punto interrogativo, e la Flaviacque cosa c'entra su un bene gestito dall'ala servizi, o forse andiamo a coprire qualche altro debito bilancio, questo è poco chiaro, ci auguriamo che ci venga poi chiarito nel più breve tempo possibile quando viene presentato il bilancio. Fermo restando poi che c'è la questione della perizia, forse un'amministrazione avveduta già l'avrebbe preparata, una perizia la poteva preparare prima, magari ci faceva capire anche su che base d'asta partiamo per vendere il bene che viene venduto, perché poi oggi con la crisi commerciale che c'è, probabilmente noi venderemo questo bene appunto a un prezzo molto inferiore ai valori che stanno sul mercato attualmente, perché viste le premesse del contesto economico, sociale e commerciale probabilmente avremo anche una minusvalenza su questa questione della vendita. Quindi diciamo che non è stato un atto molto illuminato e non è stata illuminata neanche la decisione di fare questa cessione di farmacia, fermo restando che probabilmente in questo momento ho fatto alcune domande a cui mi piacerebbe avere una risposta, per cui gradiremmo appunto capire un po' come è stata impostata la questione. Grazie.
Grazie, consigliere Venge, il sindaco e poi il consigliere Cervo.
Sì, rispondo adesso perché alcune notizie sono, diciamo, fanno parte non della delibera ma comunque delle procedure che si stanno avviando. Ecco, preciso che la delibera, così come dice, come vuole la legge, è un atto di indirizzo, perché poi i fatti gestionali attengono alla struttura, quindi ai responsabili dei servizi. Quindi sia per quanto riguarda la perizia sia per quanto riguarda le modalità, c'è la legge poi che ci dice che c'è la prelazione da parte dei farmacisti, c'è la legge che dice che cosa accade col personale, stiamo in questi giorni incontrando i sindacati perché l'accordo, poi diciamo i fatti gestionali non potranno prescindere da accordi in sede sindacale, volevo dare questa informazione.
Grazie sindaco, consigliere Cervo e a seguire Caggiola.
Grazie Presidente, un 30% già l'ha anticipato il sindaco, che noi stasera andiamo a votare l'atto di indirizzo, quindi in effetti tutto quello che tu hai evidenziato saranno altre sedi ad analizzarlo e a verificarlo. Quindi mi rimane l'aspetto squisitamente politico e non tecnico. Beh, io dico che il Comune di Ladispoli, così come tanti altri comuni, quando hanno investito sulle farmacie comunali, era un investimento di tipo sociale. Io adesso riprendo proprio quello che diceva il consigliere Grando. Quindi gli obiettivi del Comune di Ladispoli, quando il privato non andava in parti del territorio dove potevano essere redditizie, mettere attività sia commerciali ma anche di tipo sociale, quale la farmacia, il Comune proprio in quella funzione sociale ha fatto degli avamposti, no? In zone dove difficilmente il privato poteva andare. Quindi il valore sociale del perché nascevano le farmacie comunali, perché si andavano a posizionare, no? In posti dove magari il privato non si veniva allettato dalla sua presenza. Quindi il suo valore essenziale delle farmacie comunali non era un fatto di lucrare e fare come sua speculazione e quindi fare cassa, ma bensì portare un servizio laddove il privato non riteneva conveniente portarlo. Quindi questo è il vero valore per quanto mi riguarda, così come l'ho sempre visto negli ultimi 20-30 anni che ho vissuto la realtà di Ladispoli. Noi siamo stati veramente degli antesignani a andare a mettere farmacie in alcuni luoghi dove il privato aveva difficoltà ad andarla ad insediare. Quindi questo è il primo valore del perché nascevano le farmacie comunali, e non per fare lucro, perché se avessimo avuto degli attivi di 100-200 mila euro delle due l'una, o c'avevi un regime di monopolio, no? Il regime di monopolio significava che tu non avevi sul sulla cittadina altre situazioni di quel genere, quindi tu facevi tutto da solo, non davi autorizzazioni e quindi come regime di monopolio erano costretti a venire a quella farmacia. Cioè, che il regime di monopolio non piace a me, così come mi è piaciuto a chi prima di noi ha governato questo ente, si è messo, ecco, nella massima libertà, tanto è vero che proprio in funzione di quel fatto sociale ne abbiamo aperte ben quattro, perché se fossimo rimasti a uno senza il valore sociale è normale che la sommatoria, diciamo, dei proventi complessivi erano divisi fra quella privata che esisteva e quella pubblica, no? E tutto sommato dava delle redditività, per chi ragiona in termini esclusivamente di redditività, in quantità più alte. Però proprio il fatto di averne portate a quattro significa che il vero valore che volevamo dare è il valore sociale, quindi quello è il loro spirito. E ben venga adesso, come si dice in gergo, che il pubblico si possa ritrarre, no, a favore del privato. Mi fa specie che questo discorso che doveva venire, no, da altre parti lo dobbiamo chiaramente fare noi. Io parto dal presupposto che proprio perché noi siamo stati gli antesignani, abbiamo creato quel fatto sociale in quelle zone, adesso quelle zone sono diventate pure, come si può dire, appetibili per il privato, e se garantiscono, diciamo, il servizio, beh, io come pubblico tendo a ritirarmi. Facendo due conti, consigliere Penge, io adesso non so, perché è un atto di indirizzo, ma ipotizzando quello che possono fare gli uffici, facendo due calcoli, io penso che la vendita non possa avvenire al di sotto dei 900 milioni di euro, che sono circa, se non sbaglio, in conversione con la lira, circa oltre 2 miliardi, se non sbaglio. Quando siamo stati gli antesignani a metterlo in quelle zone, io non penso che abbiamo superato, io non ho governato in quei tempi, ma che saranno stati 20 milioni, 30 milioni, avendo pure quegli utili minimali, ma sociali, beh, stanno parecchie aziende della cosiddetta Silicon Valley, ma pure in Italia sta arrivando, che fanno nascere occupazione così, fanno start-up di aziende, le buttano e le fanno diventare produttive, per poi ritrarle, venderle e darle ai giovani. Cioè, la logica dovremmo pure un attimino apprendere noi, cioè essere capaci di mettere sul mercato aziende, farle decollare, venderle, non chiaramente per prendere il differenziale, e il nostro differenziale, se sarà 1.900, adesso non so quanto sarà, 900.000, 1 milione, non lo so, ma rispetto agli investimenti fatti, bassissimi, rispetto ai proventi di tipo sociale, beh, certamente la perdita non c'è, c'è un forte guadagno. Aggiungo, quello che dispiace è l'unica cosa che convengo con chi mi ha preceduto, e forse la questione sui debiti fuori bilancio. A me sarebbe piaciuto fare la stessa operazione, ma come operazione, come si suol dire, di fare start-up per situazioni dove il privato non si era voluto cimentare per paura. Noi siamo andati, che era un fatto sociale, ci siamo confrontati, abbiamo pure vinto quel tipo di scommessa, e io ritengo pure giusto poterla, no, vendere e avere quel differenziale fra l'investimento e quello che portiamo. Quello che dispiace di tutto questo prezzo è, diciamo, che dovremmo andare, e torno a ribadire, forse per situazioni che si sono venute a creare, andare con quei proventi a coprire una parte magari di situazioni che certamente al sottoscritto non sono piaciute, che io non è che faccio, no, per chi mi conosce, che incenso o parlo per, come si può dire, perché sono di maggioranza e tutto quello che si fa, diciamo, la digerisce, molto spesso su alcuni aspetti sono intervenuto, però su questo, ecco, se lo vogliamo affrontare in maniera seria, non può essere fatto con quel calcolo, con quel ragionamento che ho sentito adesso, tranne per la porzione del dispiacere che di questa forma di investimento fatta in quegli anni, l'effetto sociale, che produce dei profitti, se fossero stati tutti quanti proiettati verso lavori pubblici o quant'altro, in un periodo veramente di difficoltà per tutti i comuni, sarei stato certamente più contento. Non so se sono riuscito a spiegare perfettamente l'idea. Quindi ritengo che il mio voto, il nostro voto, non so se posso parlare a nome di tutti, è certamente favorevole, perché veramente porta, rispetto agli investimenti fatti a suo tempo, sia sotto l'aspetto sociale, ma anche economico, e dei grossi risultati in termini di rientro economico. Grazie.
Grazie consigliere Cervo, consigliere Caggiola e a seguire consigliere Trani.
Allora, in merito, buonasera a tutti, ai presenti, chi ci ascolta da casa. In merito alla questione se vendere o no la farmacia, non ci torno sopra perché già i colleghi sia di maggioranza che di opposizione hanno dato le proprie impressioni. E bisogna fare umiltà verso chi siede attraverso gli scranni dell'opposizione, tramite gli scranni dell'opposizione, e patire la scelta della maggioranza. La maggioranza, anche dalle parole del consigliere Cervo, è contenta e soddisfatta di vendere una farmacia. È un punto di vista, al di là dell'interpretazione, se ci si possa fare ricavo o non fare ricavo, comunque è un'operazione dal quale il Comune ne trarrà beneficio, dal punto di vista monetario. Naturalmente dispiace il fatto che si possa, che, diciamo così, vendere un gioiello di famiglia, perché comunque ci sono state delle grosse sinergie che hanno messo in campo la strategia delle farmacie, che ha avuto più o meno successo. Sicuramente se le farmacie fossero state gestite da un privato con un tipo di condotta aggressiva sul mercato, senza avere il sostegno né dello Stato che trasferisce fondi né del Comune, perché comunque la farmacia era comunale, sicuramente le farmacie sarebbero state anche molto più performanti. E questo è un dato evidente confrontando i dati delle vendite di una farmacia comunale e quelli di una farmacia privata. Questo lo possiamo confermare anche e soprattutto perché non vedo perché oggi un imprenditore dovrebbe investire 1 milione di euro, visto che quella farmacia rende 30.000 euro pulite l'anno. Io non investirei mai, se avessi mai 1 milione di euro, 1 milione di euro per 30.000 euro pulite l'anno. Quindi sicuramente quella farmacia dovrà avere un nuovo start-up iniziale, una nuova capacità di attrazione, una nuova capacità di vendita e collocazione dei prodotti nel mercato. Questa è una valutazione che possiamo fare. La facciamo, consiglieri di maggioranza, perché? Perché comunque avremmo forse voluto cercare una prestazione migliore nel mantenere le farmacie, visto che nessuno ha trattato questo aspetto, con i proventi e i ricavi delle farmacie oggi noi finanziamo altri capitoli. Se cominciamo a svendere, a toglierci cose che ci portano entrate, dovremmo anche il prossimo anno, sindaco, tagliare su quei bilanci che la farmacia, quella farmacia con le sue 30.000 euro di utile andava a finanziare. Quindi comunque è un problema che ci ritroveremo. Perché ci ritroveremo? Ci ritroveremo perché bene ha fatto il consigliere Cervo a sottolineare un fatto. Io sono contento e convinto di vendere la farmacia, gliene do atto perché è una sua scelta personale ed è giusto che sia così, fa l'amministratore e se si prende le sue responsabilità ha il coraggio di dirlo e di dirlo anche con lettere ben scandite. Io questo lo apprezzo molto. Però c'è da dire il rovescio della medaglia. La vendiamo, come lui ha fatto e ha sottolineato, purtroppo per andare a coprire debiti fuori bilancio. Allora, sindaco, questa fattispecie la voglio affrontare un pochettino meglio. Quando venderemo la farmacia, quando l'amministrazione venderà la farmacia, ci sarà un introito X. Possiamo dire 900.000, possiamo dire 1 milione, non lo so, chiamiamolo introito X. Questo introito, che nessuno l'ha detto, andrà a finanziare il capitolo secondo, obbligatoriamente. Il capitolo secondo poi verrà speso per investimenti in opere pubbliche o per pagare i debiti fuori bilancio delle opere pubbliche. Non può essere utilizzato come cassa e come denaro contante per andare a pagare un piano di debiti fuori bilancio che io ho qua sotto occhi e che abbiamo già approvato, e vi faccio un piccolo esempio, porto l'ipotesi. Ci sono debiti fuori bilancio nei servizi sociali, porto l'ipotesi, ma non è nulla di grave, eh? Verso l'ala servizi 1.517 euro e parliamo di fornitura medicinali ai cittadini che non se li potevano permettere. Ci può stare che in un'amministrazione succede questo, ma ce ne sono tanti altri, ci può stare. Però questi soldi non possono finanziare questi debiti fuori bilancio, quindi non si risolvono i problemi con la vendita di questa farmacia, ma si vanno ad attenuare. E nella fattispecie vorrei fare, sindaco, un piccolo appunto che poi lo dovremmo fare ancora anche più approfondito, io con la redazione del geometra Rinaldi, dove ci elenca tutti i debiti fuori bilancio lasciati dal dirigente Mencarelli, anche qui non potremmo pagare niente, sono degli importi molto consistenti, perché sono tutti, sembra quasi un ufficio di collocamento quello che doveva pagare l'ex architetto, perché sono tutti incarichi di prestazioni ad architetti e quant'altro. E però io voglio che il verbale si soffermi su questo, che è una cosa gravissima. È stato messo come debito fuori bilancio per 49.000 euro alla ditta Visa Appalti, l'opera di completamento centro disabili, affidamento lavori non formalizzato. Non è vero, è falso, questa è una dichiarazione falsa. Non è stato mai formalizzato né tantomeno incaricata nessuna ditta. Se quella ditta è andata di iniziativa e di spontanea volontà a fare beneficenza, perché quel lavoro era stato affidato dalla giunta comunale per 30.000 euro, me lo ricordo benissimo, in economia ad una società in convenzione Consip. Questo me lo ricordo, quindi questo non va scritto qui, va annullato sicuramente, perché sindaco, stasera abbiamo risparmiato con tre parole 49.000 euro. E con una bella memoria. Quindi se la ditta ha fatto quei lavori, o li chiede all'architetto che ce l'ha mandati, oppure ce l'ha fatti in donazione, perché di certo non era lei che doveva fare questo. Poi andremo a verificare se ciò è vero o consono, e anche da dove proviene questa ditta. Quello che va verificato, e io ringrazio il consigliere Cerbo che mi ha fatto dare un'occhiata ai debiti fuori bilancio, perché se ci siamo riusciti abbiamo risparmiato 49.000 euro. Poi verificheremo il tutto e utilizziamo sempre... Allora non era felice di vendere la farmacia. Okay. E naturalmente, col condizionale, sindaco, con l'impegno di andare a verificare questo affidamento, di andare a verificare i lavori del centro disabili, perché va verificato ciò. Allora, dicevamo, non vorrei che la memoria mi abbia tradito, ma è difficile. Adesso arriviamo al punto finale, in conclusione dell'intervento. Quei soldi che andranno sul capitolo secondo, quindi o per investimenti o per pagare opere pubbliche. E qui devo spezzare una lancia a favore, non dico dell'amministrazione, ma a favore del sistema amministrativo. Perché? E adesso vi vorrei far riflettere. Ma se l'amministrazione ha fatto, in data 03/05/2010, la canalizzazione delle acque meteoriche del tetto della scuola materna di via Borsellino, per 6.852. Mancava la copertura, però di fatto ha fatto un lavoro su una scuola di proprietà del comune, nel comune di Ladispoli. Di fatto ha realizzato, anche non avendo il fondo, un intervento con una propria società, l'ha realizzato, il cittadino ha goduto del bene, perché sennò quel bene poteva anche essere tolto dal mercato scolastico e ci sarebbero state altre, conseguenze più gravi, e si sono spesi, chiamiamoli così, preventivamente 6.800 euro e oggi li ripianiamo con la vendita della farmacia. Sono d'accordo. Purché, e mi vanno gli occhi su... Un'altra cosa importantissima, sindaco, sistemazione esterna, serbatoio idrico, località Casali di Vaccina, tutti sanno di cosa stiamo parlando, sistemazione esterna e serbatoio, località Casali di Vaccina, se fate consiglieri comunali e assessori sapete di cosa sto parlando, lì si sono spese 22.000 euro circa, non vado a leggere gli spicci, non era in copertura, ma era un lavoro che andava fatto, perché se non fosse stato fatto si andava in disservizio e il disservizio poteva essere maggiore. Allora, se dobbiamo essere un'amministrazione che comunque tiene la barra dello strumento verso la rotta, che è quella di aiutarla la nostra città, non di penalizzarla, di creare le problematiche, noi siamo stati votati per risolvere le problematiche, sia alla maggioranza che all'opposizione. Allora io dico, che si perda un bene della città, posso avere un punto di vista diverso, e me lo tengo per me, me lo voglio tenere perché siedo all'opposizione e me lo tengo. Ma che comunque devo recriminare che i soldi che vado a ricavare, io purtroppo li debba spendere, ma comunque per opere che ho realizzato. Io le opere le ho realizzate, che venga un giudice a verificare se le opere sono state realizzate. Se noi, sindaco, abbiamo messo l'allaccio al verde pubblico in Piazza dei Scacchi 2.081 euro, e si è messo perché serviva l'allaccio al verde pubblico. Se no il verde non era pubblico, non c'era manco il verde perché era marrone, c'era la terra. Allora, se quando si passa e si va all'amministratore e si ha soddisfazione a vedere un verde attrezzato, a sto punto dobbiamo pure pagarlo però sto verde. Se al momento non c'erano i soldi, c'è la programmazione. Siamo riusciti con questo escamotage ad attuare una politica per andare ad appianare questo. Io questo lo sto dicendo perché essenzialmente non bisogna utilizzare e nascondersi, come dice il proverbio, dietro a un dito. Le città possono essere amministrate in tanti modi. quando uno ha la quando un gruppo politico ha la fortuna di vincere le elezioni, la amministra nel limite della democrazia e delle componenti che compongono la maggioranza nel modo migliore che ritiene. Di fatto l'opposizione vigila su ciò, e questo lo stiamo facendo in maniera opportuna e attenta. Quindi, sindaco, confermo le valutazioni fatte dai miei colleghi di opposizione per quanto riguarda la vendita dell'immobile, perché sicuramente le strade del Signore sono infinite e c'erano magari più possibilità, anche se dobbiamo dirlo, se il governo avesse un pochettino fatto meno tagli e invece di dare i soldi alle banche l'avrebbe distribuito un po' ai comuni, questo noi forse l'avremmo potuto evitare di vendere la farmacia. Però di fatto che poi si vada a pagare debiti fuori bilancio, che chiamiamoli per nome e cognome, opere fatte per la città, si vada a pagare opere fatte per la città, perché nessuno con questi soldi ci si è comprato la macchina o ci ha giocato alle slot machine, è successo solo in regione questo. E per fortuna è stato mandato via quello che ha creato questo problema, sia di destra che di sinistra. Oggi noi stiamo andando a pagare come debito fuori bilancio opere pubbliche fatte per la nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola. Consigliere Tra, una precisazione veloce perché c'è il consigliere Treni. Consigliere Treni. Prego Cervo.
No, proprio una breve precisazione, perché poi mi si mettono in bocca parole che non ho detto, assolutamente non ho parlato di essere né felice né contento né di fare salti di gioia. Ho soltanto detto che però nell'inquadratura complessiva ho spiegato perché nascevano le farmacie comunali, che tutto sommato non mi sembra che stiamo né svendendo né tantomeno, anzi, se tu la vedi un discorso di tipo macroeconomico, certamente alla fine si può dire che lo Stato ci sta e c'è anche l'investimento sociale fatto, perché quello è il fatto importante del perché nascevano ed è perché secondo me adesso potremmo anche recedere se il privato garantisce quel servizio su quelle zone. Detto questo però mi premeva fare un'altra sottolineatura. Io capisco e condivido e non ho motivo di dubitare per quanto riguarda le opere pubbliche e debiti fuori bilancio. Per mia abitudine, per le quattro consigliature che seguo qua, proprio per la continuità amministrativa l'ho sempre votati. Non ho mai voluto fare l'assessore perché, torno a ribadire, per ricoprire certi ruoli a volte uno deve avere veramente una squadra dei tecnici all'altezza, che le cose possono passare davanti agli occhi. Però il concetto che vuoi far passare tu, scusa se ti do del tu in Consiglio Comunale, lo condivido fino a un certo punto, nel senso che l'opera è fatta. L'assise stabilisce con i bilanci, con le opere, cosa serve, cosa non serve. Si può anche sbagliare, che magari non si preveda. Per troppi anni però ho assistito, e dispiace, anche se le opere, come dici tu giustamente, servivano, erano importanti. E però la procedura del fatto di dire, cioè che qua noi votiamo i bilanci, votiamo quello che dovrebbe essere fatto, che qualcuno, chiunque esso sia, funzionario, assessore, che non porti quell'elemento con una copertura, beh, fa trovare in difficoltà sia la stessa maggioranza che in quel momento votava i bilanci, sia quelle successive. Torno a ribadire, non è personale la questione, la voglio prendere, non è personale, cioè, però già che qualcuno insieme a me da tanti anni ha trovato poi eredità e per quella correttezza della continuità amministrativa, io dico c'è proprio l'obbligo morale di andare a sanare i debiti fuori bilancio se si vuole essere, diciamo, fino in fondo corretti. Però non condivido il discorso del dire tutto sommato c'è e serviva, no, perché comunque quando si è fatta si è saltato un elemento di trasparenza nei confronti di chi? Nei confronti di chi ha approvato in Consiglio Comunale dei bilanci su quelle opere, forse sbagliando, non ritenendo prioritario quello che tu adesso evidenziavi, ma certamente non è che si può giustificare a dire adesso l'opera c'è e tutto sommato non si è fatto. Qualcuno che l'ha votato è stato raggirato, è stato preso in giro. Io sono uno di quelli che però in maniera corretta, proprio perché la continuità amministrativa ha sempre votato i debiti fuori bilancio, però non vorrei far passare il concetto, come dire, si possono fare i debiti fuori bilancio perché tutto sommato c'è un problema. No, era solo per chiarimento, so che non la pensi così, però volevo riaffermare questo concetto. Grazie.
Consigliere Trani.
Buonasera a tutti. A seguito dei contenuti delle manovre estive del governo, l'amministrazione comunale si è concentrata sulla valutazione di quali provvedimenti adottare anche per garantire il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 e utilizzare, perché no, anche i proventi al pagamento dei debiti fuori bilancio. Le difficoltà dell'ente dipendono dall'applicazione delle regole del patto di stabilità. È inoltre evidente che la questione che si impone è legata a una situazione generale che risulta critica da diverso tempo, senza che vengano assunti provvedimenti strutturali che offrano ai mercati l'evidenza di un serio impegno nel risanamento dei conti pubblici. Con la cessione della farmacia pubblica, il Comune potrà contare su risorse di particolare interesse. È di tutta evidenza che se la situazione non cambierà a breve e quindi non verranno emanate norme che cambino in meglio le attuali regole del patto, dovremo trovare altre soluzioni anche per anni futuri. È bene precisare che gli investimenti si finanziano di anno in anno con le entrate disponibili, ossia il Comune non può approvare un progetto di opera pubblica se non ha le risorse disponibili e certe. Pertanto tali risorse, in attesa che venga approvato il progetto e realizzata l'opera, rimangono depositate. Ma tali risorse già disponibili non possono essere utilizzate per effettuare i pagamenti dell'opera pubblica, che nel frattempo viene però realizzata, perché le regole del patto di stabilità impongono che i pagamenti degli investimenti di un anno possano essere pagati solo con le entrate di quell'anno. Per cui tale meccanismo perverso obbliga gli enti che vogliono realizzare opere pubbliche ad avere anche continui flussi di cassa di entrate per effettuare i pagamenti delle opere messe in cantiere. Personalmente ritengo che la privatizzazione della proprietà della farmacia comunale può comportare uno stimolo ai meccanismi di concorrenza e potrà avere solo effetti positivi sia nel miglioramento dei servizi sia in termini di convenienza economica. La difficoltà di noi amministratori locali, che quotidianamente stretti tra drammatici crescenti bisogni di welfare essenziale e una progressiva riduzione delle risorse a nostra disposizione, l'idea di scegliere di vendere una farmacia comunale è dettata da un'esigenza di cassa e non da posizioni ideologiche, è dimostrata dal fatto che tale volontà interessa giunte di ogni colore politico, ad esempio Latina ne sta vendendo due in questo periodo. Poi volevo dire che la farmacia non ha una gestione deficitaria, per rispondere al consigliere Penge, ha magari una bassa redditività, quindi ristrutturandola il privato ha tutto l'interesse di comprare e sicuramente di produrre utile, certo dovrà investire, dovrà cambiare. Dire anche che noi vendendo la farmacia si vanno a pagare i debiti fuori bilancio non è una cosa, non c'è niente di male, perché noi nel bilancio consultivo abbiamo approvato degli allegati, noi abbiamo approvato un elenco di debiti crediti delle società partecipate, noi, il Comune ha un debito con le società partecipate, quindi siccome noi con la vendita di farmacia noi possiamo soltanto andare a rimpinguare quel capitolo secondo che diceva il consigliere Caggiola, ci aiuterà a pagare questi debiti con le società partecipate, perché sennò la conseguenza è che le società partecipate dovranno chiudere. E tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Trani, Caggiola per il secondo intervento.
Ho notato una certa assonanza dell'intervento a seguito dell'intervento del consigliere Trani, quindi sembra che il dibattito in quest'Aula possa maturare delle condizioni migliori, nel senso che era assonante l'intervento, era strutturato, sembrava quasi che io e Trani ce lo fossimo preparato in separata sede, ma in realtà lui l'aveva scritto, quindi il suo intervento lo leggeva, quindi non ci siamo preparati nulla. Però voglio dire, apprezzando anche la puntualità del consigliere Cervo nell'esprimere delle piccole amarezze, sembrava che l'intervento era più rivolto al sindaco che come risposta a me, io le volevo dire anche questo, consigliere, che sicuramente, e sono un forte sostenitore della programmazione degli interventi da fare e da finanziare, tant'è vero che esiste una mia lettera che io gliene farò avere copia, che proprio affermava, quando io ero assessore ai lavori pubblici, che c'era un'autonomia un po' particolare dell'ufficio tecnico. E prima gli ho fatto anche notare, nominando questa postilla, che dopo le farò vedere con i suoi occhi, gli porterò relativa documentazione, come quell'autonomia con questo si è certificata. Quindi, al di là di questo, per l'infernale meccanismo che separa la politica dai dirigenti responsabili di servizio, talvolta responsabili di servizio, e l'abbiamo visto con la posa in opera dello spazio di traffico, 67.000 euro di plastica buttate per terra a fare con lo spazio di traffico, a me mi sembra che non ha votato nessuno qua dentro, a me mi sembra che non c'è nessuna delibera di giunta, mi sembra che con determina quello appeso è stato montato, quindi a discrezione del responsabile di servizio. Quindi si sarà sicuramente concertato con il dirigente per vedere se c'era copertura economica, e questo è un dirigente diligente, c'è pure qualche dirigente che ha usato un po' di più, magari preso dall'estrema urgenza, e io lì che tornavo mi mancava questo anello per completare l'intervento, e credo che a questo punto siamo perfettamente conformi io e lei, consigliere Cervo, perché la pensiamo esattamente allo stesso modo. Mancava magari quel pizzico, c'è stato quel pizzico di ardimento in più, chiamiamolo pizzico di ardimento in più, che preso dal fattore d'urgenza si è provveduto ad emanare provvedimenti che, se lei va a vedere, sono tutti piccolini relativamente, che però messi e sommati l'un l'altro poi fanno delle somme sostanziose. Quindi io lo accolgo il suo appello, consigliere, da oggi, ma anche retroattivamente, che una buona amministrazione deve programmare all'interno dell'aula e all'interno e tra gli organi politici quello e come destinare i soldi sulle opere pubbliche che sono consone all'attività politica, che tra l'altro deve seguire pure un programma che si chiama programma elettorale, che è una sorta di patto con la città. Io qui sono perfettamente assonante con lei. E anche su tutto il resto, perché il mio intervento non è stato assolutamente accusatorio né sottolineatorio, eh. Però quando all'interno dell'aula si accende un dibattito che screma dalla spontaneità e dalla bassezza di quello che fai tu non è giusto e quello che faccio io è tutto giusto, stiamo andando bene. E il Consiglio Comunale di Dispoli travolta lo sottolinea questo. Come stiamo facendo questa sera? Quindi, nell'ottica e nella giustezza dei discorsi impiantati questa sera, io rimango della mia opinione, che verrà svelata al momento del voto, sul fatto di vendere o no la farmacia. Però, sulla questione più, decorativa, chiamiamola così, del dibattito e sulla sostanza del dibattito stesso, che stasera sono emersi dei buoni spunti anche per andare a verificare certe cosettine domani mattina, io credo che si stia lavorando nella direzione che questa sera pare giusta.
Grazie consigliere Caggiola. Consigliere Grando, secondo intervento.
Grazie presidente. Il secondo intervento, che sarà anche molto breve, però volevo qualcos'altro lo volevo aggiungere, per esempio, al collega Trani, che è anche un dottore commercialista. No, non è andato via, mercatino. Volevo chiedere, lei, anche nell'ambito della sua professione, consiglierebbe a un suo cliente di acquistare una farmacia comunale al modico prezzo di 1 milione di euro se quella farmacia comunale produce 30.000 euro di utili all'anno? Poi lei dice, vendiamola, e sicuramente un privato potrà ottimizzare, potrà riordinare, potrà migliorare, e nello stesso tempo quindi sta dicendo che la gestione dell'ala servizi non va bene, perché evidentemente l'ala servizi non sta facendo un buon lavoro, perché se quella farmacia può rendere di più anche sotto la nostra proprietà, quindi l'ala servizi non sta facendo, da quello che ha detto lei, insomma basta fare 1 più 1, se un privato la può fare meglio possiamo farla meglio anche noi, e questo è quello che diciamo anche da tempo, diciamo, o almeno da giugno dico, che come gestione delle farmacie possiamo fare di più. Adesso non ritornerò sul discorso dei prezzi dei farmaci senza obbligo di prescrizione, perché dopo sembra che mi sia incantato il disco, ma poi il dato di fatto è quello, e mi fa piacere che l'abbia questa sera implicitamente ammesso anche lei, nelle more di un discorso che non voleva evidenziare quello, però poi alla fine l'ha fatto, no? E quindi questo è un dato di fatto. Ora, stasera pare che la discussione si sia incanalata su una via, no? Vabbè, sta farmacia, vendiamola, che sarà mai? Serviva, l'abbiamo fatto, l'abbiamo aperta tempo fa quando serviva, adesso ce ne possiamo liberare. Non funziona mica così, eh? altri comuni le stanno vendendo, e allora che significa? È vero anche che tanti comuni le hanno messe in vendita queste farmacie, al di là della, che l'hanno fatto magari con formule diverse, vendendo solo la gestione, mantenendo la proprietà, ma questo è un altro tipo di cosa che va sicuramente studiata in maniera più approfondita. Noi questa operazione l'amministrazione l'ha studiata più come una toppa da mettere su un bilancio che purtroppo presentava delle criticità, e allora è stata fatta in questo modo. Il problema è un altro, io questo poi avrò sicuramente modo di farvelo notare nel prossimo futuro, che noi adesso metteremo in vendita questa farmacia secondo una perizia che verrà fatta da un tecnico abilitato che sicuramente la attesterà, come diceva il consigliere Cervo, intorno al milione di euro, perché è quello più o meno il parametro che diciamo utilizzerà, credo che si faccia il 90% delle entrate, diciamo dei ricavi, considerando che la farmacia ha prodotto 1.160.000 euro di ricavi l'anno scorso, siamo intorno al milione di euro. Il problema è un altro, che le aste vanno deserte, i bandi vanno deserti, che al primo bando non si presenta nessuno, al secondo bando col prezzo a ribasso non si è presentato nessuno, e poi dopo che succede? Che le farmacie vengono tra virgolette svendute, perché purtroppo la situazione economica è questa. Quindi noi stasera con il nostro voto contrario diamo il nostro parere negativo non solo alla vendita della farmacia, ma anche a tutto un modus operandi che è stato portato avanti da questa amministrazione, che è la stessa che ha governato per 15 anni alla Vispoli. Ora, che le opere siano state fatte, ci mancherebbe pure che le opere non siano state fatte, scusate, ma cioè, è chiaro che le opere sono state fatte, che vogliamo dire, che andiamo a pagare debiti fuori bilancio per opere che non sono state fatte? Ci mancherebbe, erano opere importanti, e allora dovevano essere messe in una posizione prioritaria rispetto a altre opere che sono state realizzate. Questo consigliere Cervo che lei ha detto a microfono spento è grave. Adesso viene da ridere, perché insomma era, spero che fosse una battuta, no? Dice no, che sono state fatte io non lo so. È ancora più grave. Ora è evidente che alcune opere siano state realizzate, questo è chiaro. Però allora vogliamo capire, queste opere che sono state realizzate, no? Ma tanto per uscire un po' fuori dal discorso, perché non so, se erano così importanti, perché non sono state messe davanti a altre opere che sono partite e non sono mai state terminate? Perché nel corso degli anni si è scelto di fare degli acquisti folli invece di destinare quelle risorse per altre cose che erano importanti? Potremmo fare un elenco, no? Potremmo dire che magari il centro anziani di via Milano a 400.000 euro ce lo potevamo risparmiare, con quei soldi ci potevamo fare la fognatura di chissà dove, la scuola di chissà dove, e magari non ci trovavamo oggi a votare questa cosa. Comunque io non è che la voglio portare troppo alle lunghe, perché poi la sostanza qual è? Che noi qua siamo tre e voi siete 10, quindi stasera noi siamo tre mari, voi ne alzate 10 e voi vi assumete la responsabilità di questa vendita, di quello che è successo negli anni passati, e poi insomma Dio vede e provvede. Insomma, noi di certo non possiamo renderci, diciamo così, partecipi di questa scelta, perché non è certo determinata dalle nostre azioni e dalla nostra volontà. Tutto qua, grazie.
Capisco il clima sereno del Consiglio Comunale, insomma, però Cervo, c'è D'Alessio che deve fare il primo intervento, poi è scritto a parlare Penge, dopodiché potrà rifare ancora. Allora, prima D'Alessio, poi una breve replica del consigliere Cervo che è stato tirato in ballo.
Ma si sta portando il punto su una questione semplicistica e dico perché, quasi che fosse una posizione della maggioranza per punto preso e della minoranza per punto preso. Cioè uno dice sì, l'altro dice no, perché io sono maggioranza e l'altro è minoranza. Voglio spiegare subito, anche per chi ci ascolta, il punto. Farmacia comunale, cessione della titolarità, atto di indirizzo. Questo consiglio comunale, l'ha spiegato il sindaco, formalizza un atto di indirizzo che poi la struttura cercherà di portarla a compimento. È una esigenza, è una necessità. Bisogna dire a tutti che questa vendita non è che la facciamo perché ci piace farla, anche a malincuore la dobbiamo fare, perché ci troviamo di fronte a delle difficoltà che non sono dovute solo dalla macchina amministrativa, ma sono dovute da una serie di cose. E andiamo a ripetere. Allora, diciamo subito che noi dobbiamo far pareggiare le uscite che devono essere uguali alle entrate. Noi abbiamo delle spese che sono le spese in conto corrente, quello di pagare praticamente i stipendi, quello di pagare i mutui, quello di tenere fermi i soldi per i contratti, le forniture, e qui non si può tagliare nulla. Abbiamo tagliato solo su quello che può essere stata la spesa superflua. Ma dobbiamo dire a tutti che questo comune non riceve più i trasferimenti come li riceveva prima e che quindi ci siamo trovati di fronte a meno 3 milioni e qualcosa che ci proveniva dallo Stato. La riduzione della spesa pubblica ha fatto in modo che non sono entrati 1.600.000 euro a questo comune. Poi diciamo anche un'altra cosa, perché la verità è questa. Non ci sono stati più 1.500.000 euro che provenivano dalle multe, che proveniva dal suolo pubblico. Lo sfondo di valutazione crediti ammonta a 5.000 euro. E poi ci sono anche il discorso dei debiti fuori bilancio. I debiti fuori bilancio vanno pagati, ma io sono d'accordo con il consigliere Cervo che vanno pagati nella regolarità, cioè si devono formalizzare tutti gli atti dovuti affinché il Consiglio Comunale li possa deliberare, così come dice la legge. Non è che noi possiamo dire che riconosciamo i debiti fuori bilancio se non c'è una procedura che te li fa riconoscere. Devono arrivare qui dentro con tutte le firme, tutte le autorità che si esprimono, e il Consiglio Comunale, il consigliere comunale, li vota. Quindi io sono d'accordo con il consigliere Cerro. Ecco, quindi è un'esigenza quella di andare ad vendere una farmacia comunale. Io sinceramente mi dispiace, non l'avrei mai venduta, ma in una grossa difficoltà come questa bisogna fare delle scelte anche dolorose. Voglio aggiungere alcune cose, perché poi è tardi, è inutile affrontare questi discorsi, perché poi avremo modo di affrontarli in sede di bilancio. Voi sapete che le amministrazioni devono fare anche delle scelte politiche. Queste scelte politiche mano a mano saranno sempre più ridotte, perché quando si garantiscono servizi a domanda individuale, come il trasporto degli alunni, e dove su questi servizi ci sono delle perdite, noi praticamente facciamo un grosso discorso sociale. Anche politico e sociale, ma nello stesso tempo perdiamo di vista quello che è praticamente la questione economica, ma soprattutto quello che è la questione finanziaria di questo comune. Non solo per quanto riguarda il trasporto a domanda individuale degli alunni, ma anche per quanto riguarda la mensa. Non è pensabile che questi due servizi continuino ad essere così, non dico mal gestiti, ma affrontati dall'amministrazione solo come se si dovessero fare a tutti i costi, perché praticamente è una questione sociale. Bisogna, secondo me, andare a rivedere questo punto di vista. Vediamo poi in sede di bilancio come meglio affrontare questo discorso. Vi hanno già anticipato che non ci saranno aumenti tariffari, però nel prosieguo questa cosa va sicuramente rivista. Ecco, c'è un altro punto importante che con estrema responsabilità bisogna dire. So che esistono molte cartelle non pagate di tutti i tipi, dalla NU, che adesso si chiama Tares, e via così dicendo. È necessario mettere in atto il rientro di queste cifre, perché non è possibile che c'è qualcuno che alla faccia degli altri possa usufruire di servizi. È necessario che le tasse le pagano tutti, perché pagandoli tutti noi possiamo anche fare delle stime più precise. Mi dicevano in commissione, quelle poche volte che ho partecipato, che, e poi lo affronteremo questo discorso in sede di bilancio, che sarà necessario mettere in moto un meccanismo che faccia ritornare queste cifre al comune di Ladispoli. Non lo so tecnicamente come bisogna fare, ma è necessario affrontarlo. Quindi per queste necessità e anche su quello che ha poc'anzi affermato il sindaco, il consigliere Cervo, soprattutto il consigliere Trani, che noi siamo d'accordo a questa scelta e quindi il voto favorevole del PD.
Allora, era previsto Cervo per una breve replica, dopodiché Pinge e poi Caggiola. Allora, consigliere Pinge, secondo intervento, poi è scritto consigliere Caggiola. Consigliere Caggiola ha già parlato. Eccoci qua.
Avrei sentito con piacere altri spunti, ma anche perché fino adesso mi sembra che ne abbiamo avuti molti, quindi diciamo che sono stati pure interessanti. Diciamo che io stasera, se fossi il sindaco, mi comincerei a preoccupare un pochettino, per un semplice, questa a mo' di battuta, per un semplice motivo, perché mi sembra che di là sono aumentati i consiglieri di opposizione, perché no, di qua maggioranza no, però sicuramente, e non vado oltre, siccome però la questione degli spunti è interessante, perché il sindaco, se, e penso che abbia ascoltato bene anche una certa relazione di un consigliere che sta lì, che l'ha letta molto bene e praticamente ha fatto una sorta di lezioncina contabile dicendo: cara amministrazione, probabilmente state seguendo dei bilanci che ultimamente portano molti errori. Quindi il sindaco, io sono sicuro che è stato attento a quella relazione, l'ha ascoltata molto bene ed era molto critica nella prefazione. E tra l'altro parlava di patto stabilità, diciamolo anche con un certo anticipo, che quest'anno probabilmente non lo rispetteremo il patto di stabilità, quindi diciamo anche, sindaco, vede, non siamo contenti, però sicuramente non amministro io, siccome io non ho questa facoltà di poter amministrare, posso solo controllare, sicuramente siamo stati bravi a controllare questo e qualcuno probabilmente dagli uffici non è stato bravo a preparare il bilancio. Fermo restando che c'è anche la questione, c'è una sorta di scusante, no? Perché poi l'abbiamo vista dall'altra parte, ma lo Stato ci nega un sacco di contributi, verissimo, nessuno lo nega. Però diciamo che il bilancio non è formato al 60% per contributi statali, il bilancio c'ha pure le entrate proprie, mi sembra che queste entrate proprie sono amministrate un po' maluccio, anche perché proprio un consigliere di maggioranza poc'anzi ha detto il settore dei trasporti e il settore delle mense, forse qualcuno non l'ha ascoltato bene mentre parlava, ha detto sono gestiti malissimo. Tutti dobbiamo pagare un costo che è previsto e mi sembra che c'è anche un altro consiglio stasera, senza che sto a fare i nomi, tanto tra noi consiglieri lo sappiamo chi parla nelle commissioni, c'è anche un altro consigliere, forse più di uno, l'ha detto più volte, l'abbiamo detto anche noi dell'opposizione, che molte volte si sono lamentati tutti insieme di questa questione, che appunto non vengono seguite bene la discussione sia della mensa che dei trasporti. E addirittura devono essere regolamentate, ma oggi siamo ancora a carissimo amico e quindi abbiamo dei buchetti su questi tipi di gestioni. Fermo restando che ancora oggi, ultimamente, in questi giorni, noi sentiamo le persone che incontriamo per strada, ma penso che queste persone le ascoltino anche i consiglieri di maggioranza, sulla questione della TARES sono state mandate moltissime cartelle sbagliate, c'è la fila alla società della riscossione e c'è la fila di persone che telefona all'ufficio ragioneria per dire le cartelle sono sbagliate e quindi dobbiamo rettificarle. Questo non è una cosa che accade oggi, questa è una cosa che si ripete perpetuamente, che si perpetua negli anni, e si perpetua negli anni, lo ripetiamo, perché questa amministrazione non sa programmare, non sa dare gli indirizzi agli uffici, non sa dare gli indirizzi alle aree, non sa dare gli indirizzi a chi dirige le aree. E se non va bene potenziate le aree, se non va bene cambiate i dirigenti. Questo accade oggi e continua ad accadere ancora e continuerà ad accadere ancora nei prossimi anni, perché probabilmente non c'è neanche la volontà di fare questi cambiamenti. Questo non lo sto dicendo io, lo stavo dicendo 5 minuti fa consiglieri di maggioranza, quelli del gruppo di maggioranza, della maggioranza, del PD tra l'altro. Allora che succede? Succede che purtroppo questo cahier de doléances stasera è emerso in tutta la sua interezza, di qua, di là, da tutte le parti, e quando emerge probabilmente c'è qualcosa che non va. Allora, sulla questione farmacie, non è che siamo stati costretti a vendere la farmacia, non funziona così. Non funziona così. Funziona così. Che non è neanche una questione destra e sinistra, come la pensa destra, come la pensa sinistra, è una questione che è una questione amministrativa, è una questione che ci si mette a tavolino e si dice bisognerebbe preparare un business plan con la relativa programmazione pluriennale per vedere come si devono amministrare queste farmacie, se è necessario si crea una società ad hoc che detiene la titolarità delle farmacie al 100%, questa società qui si decide, lo decide l'amministrazione, se viene ceduta al 51%, al 49% o ad altre percentuali. Si può fare anche il discorso che ha detto il consigliere Cervo, che giustamente non è felice come noi di vendere farmacie, però si può fare lo start-up, si dice di questo 100%, un 5%, un 10% viene dato ai farmacisti che vi lavorano dentro e si fa, ma quello non lo fanno gli uffici, perché gli uffici hanno l'indirizzo di vendere la farmacia, non hanno l'indirizzo di vendere 4 farmacie che possediamo, che è diverso, noi stiamo dando una farmacia, no 4, una. Allora che succede? Allora che succede? Che c'è probabilmente un indirizzo sbagliato, c'è una delibera di indirizzo sbagliato. Io stasera faccio l'invito al sindaco, glielo dico senza nessuna critica, sindaco, ripensiamoci un attimino, ritiriamo questa delibera, prepariamone un'altra velocemente dove diciamo creiamo la società ad hoc con le 4 farmacie e diamo una gestione differente. A quel punto probabilmente siamo tutti favorevoli, io penso che siamo tutti favorevoli, perché comunque noi incamereremo delle risorse come comune, la diamo in gestione ai privati che la sapranno gestire sicuramente meglio di noi perché loro vogliono fare profitti, perché è così, funziona così, il privato funziona sempre meglio del pubblico, questo l'abbiamo sempre accertato nei vari settori, e quindi cambia tutto il discorso. Siccome però purtroppo c'è questa sorta di lungimiranza miope, se vogliamo chiamarla lungimiranza, è molto miope, perché non si pensa mai che la questione va gestita a più anni, che la questione va gestita a favore del comune, ma si pensa che purtroppo si va a tappare la piccola falla del debito fuori bilancio, che tra l'altro il debito fuori bilancio esce fuori perché? Non è come ha detto prima il capogruppo del PD, noi ci ereditiamo una gestione, cioè il debito fuori bilancio esce perché contabilmente si amministrano male certe cose. Cioè, quello che ha detto prima il consigliere Caggiola, sicuramente lui ha documentato, avrà le sue ragioni per dirlo, ma quello che ha detto è una cosa abbastanza grave. Io mi preoccuperei se fossi il sindaco, per un semplice motivo, lì c'è una relazione che c'ha il timbro comune di Ladispoli con la firma del funzionario. Se quella cosa non è vera, non è che è un vizio formale dell'atto e quindi si può sanare, è un'altra cosa, è una cosa un po' più grave. Allora qualcuno si deve preoccupare. Io come consigliere mi preoccuperei se devo controllare questa cosa, mi preoccuperei ancora di più se fossi in giunta. Cioè ci sono delle cose, come diceva pure prima il consigliere Cervo, non è che passa, perché è passata più volte in commissione sta cosa, ma l'opera l'abbiamo fatta, pure che non è documentata, qual è il problema? Questo è stato detto in commissione, non è che stasera l'ha detto lui, è stato detto in generale da molti, per giustificare queste cose. Queste cose non si giustificano così, perché, no, io non sto a dire che l'hai detto tu, sto dicendo che il concetto che tu hai tirato... poi parla, sindaco. Sì, lei c'ha diritto, c'ha facoltà, detto lei può decidere e fa, quindi non è che se io faccio la critica succede qualcosa, non succede niente, poi lei mi ribatte, dice non c'hai ragione, è finita lì, eh? Non è che stiamo a fare lo show teatrale, stiamo dicendo delle cose amministrative, saranno pure 15 anni, ma 15 anni ne capite queste cose però, vabbè, detto questo, la questione è che nelle commissioni è emersa questa questione del debito fuori bilancio e il debito fuori bilancio deve seguire degli iter amministrativi, quindi se c'è qualcuno che probabilmente non ha seguito gli iter amministrativi perché c'era qualcuno che chiamava tappa la buca, poi l'altro non veniva sanato a livello amministrativo, non va bene, cioè non è che la legge se piega alle esigenze di quello che chiama e fa tappa a buca e fai la condotta, non funziona così, non può funzionare così, mi auguro che in futuro non funzioni così e mi auguro che queste cose verranno documentate, ho forti dubbi perché sul bilancio consuntivo, insomma, pure i revisori hanno fatto emergere questi problemi, insomma, negare l'evidenza mi sembra un po' una forzatura. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Penge. Allora, è scritto a parlare Farignoli per il primo intervento e come promesso Cervo per la replica breve che aveva chiesto.
Sì, sinteticamente ne è uscito un dibattito pre-bilancio adesso. Io per rimanere sul pezzo, chiaramente sono un neo consigliere comunale e vedendo insomma questo tipo di situazione ho visto che è indispensabile vendere una farmacia. È indispensabile vendere una farmacia per andare a coprire, mi sono insomma documentato marginalmente, però ecco, ho cercato di capire quello che sta accadendo. Stiamo vendendo una farmacia semplicemente per coprire, credo, come diceva il consigliere Gaggione, che ne sa più di me, dei debiti contratti dal capitolo 2, se non erro. Comunque dei debiti fuori bilancio riguardo, sì, la Flavia Acque. Il procedimento di questi lavori fatti, perché su una cosa siamo tutti concordi, che questi lavori comunque sono stati realizzati. Questo sarà oggetto di prossime discussioni, magari con documenti alla mano, però adesso vedo che è indispensabile vendere questa farmacia. Una farmacia che comunque... non si vende perché non produceva, ma si vende per stato di bisogno. Posso già dire da adesso e fare la mia dichiarazione di voto, la dichiarazione di voto è favorevole alla vendita di questa farmacia, poi riguardo le opere che andremo a sanare con questa vendita, andremo a vedere poi con documenti alla mano se sono stati lavori stati fatti, se sono stati lavori congrui, se sono stati lavori, però diciamo ecco, con documenti alla mano si potrebbe parlare meglio. Il voto di gruppo indipendente è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Fagnoli. Sergio Cervo, così abbiniamo anche la dichiarazione di voto.
Proprio brevissimamente la replica. A me dispiace che poi il discorso si sia spostato su altri aspetti e su altri campi. Io lo riprendo, io ho parlato di un valore sociale che aveva la farmacia comunale, quindi il comune, di chi l'ha governata all'inizio degli anni Ottanta, laddove si andavano a insediare le farmacie, era un valore sociale che si portava in zone dove il privato non andava ad investire. Io torno a ribadire, quindi parlo a livello personale, non c'è nessuna necessità o bisogno, siamo costretti. Io ho fatto un procedimento un attimino più articolato, più complesso, non voglio entrare nel meccanismo del perché stiamo in bancarotta, dobbiamo vendere. Dico, chi ha la sua evoluzione, purché si mantenga il valore sociale, ne parlavo adesso con l'amico Nardino, noi stiamo, se decolla così come previsto, altri quartieri che stanno nascendo, tipo l'Olmetto o quant'altro, no?
E quindi noi, quel famoso valore sociale delle farmacie comunali, magari quando non ce l'aveva il quartiere, che non ce l'avrà mai, nessuno ci toglie di andare lì a creare un'altra volta valore, valore di tipo sociale. Poi passati gli anni e nessuno ci viene, no, di fare le stesse operazioni. Cioè,